E noi vogliamo alzare le nostre mani nella presenza del Signore in questa sera per dirti grazie, Signore, per benedirti con tutto il nostro cuore, perché la tua parola è vita, perché tu sei veritiero, e noi ti chiediamo di lavarci col tuo prezioso sangue e di ungerci, Signore, perché attraverso l'unzione dello Spirito Santo possiamo ancora questa sera ministrare la tua parola, non, Signore, carne e sangue, ma la tua parola che discende attraverso lo Spirito Santo. Guidaci e aiuta tutti quelli, Signore, che si presentano a te per avere aiuto e soccorso. Ti preghiamo per il mondo che perisce e per quanti ancora tu dovrai chiamare, nel nome di Gesù Cristo, che applaudiamo, benedetti in eterno. Amen. Vi invito a prendere Deuteronomio, il capitolo è 12. Ripeto, dalle Sacre Scritture, il Vecchio Testamento, leggeremo e mediteremo Deuteronomio, capitolo 12, dal verso 1 al verso 12. Questa sera parleremo di un soggetto importante, un soggetto che ci deve fare riflettere e che prenderà spunto dal verso 8. Il Signore Gesù Cristo sia lodato e benedetto in eterno. Questi sono gli statuti e le leggi i quali voi osserverete per metterli in opera nel paese che il Signore Dio dei vostri padri vi dà per possederlo tutto il tempo che voi vivrete in sulla terra. Del tutto distruggete tutti i luoghi nei quali quelle nazioni il cui paese voi possederete hanno servito agli dii loro, sopra gli alti monti, sopra i colli e sotto qualunque albero verdeggiante, e disfate i loro altari e spezzate le loro statue e bruciate col fuoco i loro boschi e tagliate a pezzi le sculture dei loro dii e sterminate il loro nome da quel luogo. Non fate così in verso il Signore Dio vostro, anzi ricercatelo nel luogo che il Signore Dio vostro avrà scelto di fra tutte le vostre tribù per la sua abitazione, per mettervi il suo nome, e là andate e adducete là i vostri olocausti e i vostri sacrifici e le vostre decime e le offerte delle vostre mani e i vostri voti e le vostre offerte volontarie e i primogeniti del vostro grosso e minuto bestiame, e mangiate quivi davanti al Signore Dio vostro, e rallegratevi voi e le vostre famiglie di tutto ciò che avrete messo alla mano, in che il Signore Dio vostro vi avrà benedetti. Non fate secondo tutto ciò che facciamo qui oggi, facendo ciascuno tutto quello che gli pare e piace, perciò che in fin ad ora voi non siete pervenuti al riposo e all'eredità che il Signore Dio vostro vi dà. Ma quando voi sarete passati il Giordano e abiterete nel paese il quale il Signore Dio vostro vi dà a possedere, avrete requie da tutti i vostri nemici d'ogni intorno e abiterete in sicurezza. Allora adducete al luogo il quale il Signore Dio vostro avrà eletto per istanziarvi il suo nome, tutte le cose che io vi comando, i vostri olocausti e i vostri sacrifici, le vostre decime e le offerte delle vostre mani, e tutta la scelta dei vostri voti che avrete fatti al Signore, e rallegratevi davanti al Signore Dio vostro, voi e i vostri figlioli e le vostre figliole, e i vostri servi e le vostre serve, il levita che sarà dentro alle vostre porte, con ciò sia che egli non abbia né parte né possessione fra voi. Voglio rileggere il verso 8, che sarà il tema di questa predicazione, che dice così: non fate secondo tutto ciò che facciamo qui oggi, facendo ciascuno tutto quello che gli pare e piace. Il messaggio di questa sera dice: facendo tutto quello che gli pare e gli piace. Vogliamo benedire il Signore perché il Signore nella sua parola ci guida, e giorno dopo giorno abbiamo la descrizione di un pellegrinaggio che procede avanti giorno dopo giorno. E spesso è stato detto da questo pulpito che ogni giorno che andiamo avanzando, la nostra tenda si avvicina sempre più alla terra promessa. Qualcuno può dire: perché un capitolo in esame del vecchio patto? Innanzitutto Dio ha lasciato per noi tutta la parola, ma il vecchio patto, cari nella grazia, è l'ombra dei futuri beni. Sappiamo che noi siamo entrati appieno nel nuovo patto e stiamo aspettando di poter essere raccolti a quella nostra meravigliosa patria celeste, ma quello che avvenne nel vecchio patto è l'ombra di quello che doveva avvenire nel nuovo patto e di quello che Dio ha riservato per la Chiesa per la fine dei tempi e per l'eternità con il Re del Re, il Signore dei Signori. Dio dà la possessione attraverso Mosè, il primo grande e potente liberatore del popolo di Israele che doveva condurlo nella terra promessa, e dà l'introduzione nella terra promessa attraverso il successore Giosuè. Ma notate come Dio fa tutto secondo l'ordine celeste, secondo un ordine ben preciso. Dio poteva direttamente dividere le tribù e le tribù per lo spirito potevano spostarsi, le 12 tribù, in una varia zona di quel grande terra chiamata Canaan. Ma il Signore si servì per la spartizione del ministero di Giosuè, e il Signore parlava al ministero e il ministero andava mettendo nel riposo le tribù. Questa è figura anche di questi ultimi tempi. Oggi molte pecore vogliono fare di testa loro e decidono: io andrò a destra, io andrò a sinistra, io servirò il Signore in America, io servirò il Signore in Brasile, io servirò il Signore in Italia. Ma secondo il canone biblico, il Signore ha stabilito, Efesi capitolo 4, per dare l'indirizzo che le pecore vengono condotti attraverso i ministeri, e i ministeri, 5 ministeri, sono la figura di quel Giosuè che va dando le possessioni al popolo di Dio, in prima su questa terra, ma sappiamo che poi saremo introdotti attraverso il Giosuè potente che aspettiamo dal cielo, il grande liberatore che è il Signore Gesù Cristo, il quale ci metterà sulla possessione eterna. Fratelli e sorelle, quante volte si assiste a questo modo di agire, a pecore erranti che non hanno un luogo fisso e vanno a destra, vanno a sinistra, non hanno un pastore, non hanno quindi qualcuno che li consiglia e prendono decisioni personali. E queste decisioni personali alle volte diventano un grave episodio per la loro stessa vita. E questo verso diventa importante quando il Signore, rimproverando ed esortando Israele, dice chiaramente: facendo ciascuno tutto quello che gli pare e piace. Noi non viviamo più a noi stessi, noi non siamo più delle creature che si muovono secondo i nostri pensieri, ma se andiamo a prendere versi come Galati 2:20, Paolo scrive: io sono crocifisso con Cristo e vivo non più io, ma Cristo vive in me, e ciò che ora vivo nella carne, vivo nella fede del Figlio di Dio che mi ha amato e ha dato se stesso per me. Noi non viviamo più a noi stessi, ma abbiamo la necessità di essere condotti dallo Spirito Santo e di essere giorno dopo giorno preparati e guidati attraverso il ministero. Giosuè man mano andò avanti nella battaglia, e Caleb, quest'altro uomo valoroso con tanti anni di fede e di esperienza, andava avanti con la sua potente spada, e notiamo che essi andavano avanti e gli uomini combattevano, i soldati combattevano andando avanti e riservando per il popolo, per le donne e i fanciulli, il luogo dove essi dovevano trovare rifugio. Io vedo in questo una chiesa compatta, io vedo in questo un corpo potente che nel nuovo patto viene chiamato il corpo di Cristo, il cui capo è Cristo, e tutto il corpo si muove attraverso la direzione del pensiero di Cristo. Spesso abbiamo paragonato i cinque sensi che noi abbiamo: vista, udito, tatto, gusto e così via, proprio ai ministeri per mezzo del quale Cristo si rivela all'interno della Chiesa. Sì, cari nella grazia, attraverso il profeta guarda avanti e fa vedere alla Chiesa la visione di dove la Chiesa deve giungere, si serve del ministero. E così, cari nella grazia, possiamo continuare a fare questo meraviglioso parallelismo e tirare fuori tutti questi simboli importanti della parola del Signore, ma per farci comprendere che Dio ha un piano per la Chiesa, ma questo piano deve essere nel rispetto e nel sano coordinamento di una Chiesa che cammina nell'ubbidienza ministeriale e nella stretta osservanza della parola di Dio. Per questo il Signore ha sempre avvisato la Chiesa dicendo: i miei pensieri non sono i vostri pensieri, né le mie vie le vostre vie, perché si è reso conto che spesso noi prendiamo decisioni, pensieri, azioni che non sono da parte di Dio. Ma oggi vogliamo riguardare la scrittura e vogliamo esaminare dei fattori importanti. Dio ha dato la terra promessa, ma ha dato anche l'ordinamento di come Israele doveva muoversi. Vedete, il Signore ha dato quella terra promessa, ma ne ha dato anche una legge. Qualcuno può dire: ma noi non siamo sotto la legge. Volete vedere oggi la legge della Chiesa qual è? La parola di Dio. Facendo tutto ciò che è scritto in questa. Ricordate che a Giosuè disse: medita giorno e notte in questa parola e allora prospererai, allora renderai felici le tue vie, mettendo in pratica tutto ciò che è scritto in essa. Quindi troviamo un ordinamento. Sapete come il nostro Stato, l'Italia e molti Stati nel mondo, esso è Stato, è fatto di un territorio con dei confini, ma nello Stato italiano corre, funge, vi è una legge al quale il cittadino italiano deve rispettare, viceversa andrà a finire in carcere. Ora, fratelli, quando Dio affidò ad Adamo e anche ad Eva il giardino dell'Eden, egli diede il comandamento e gli disse: puoi mangiare di tutti i frutti, ma non potrai mangiare dell'albero della conoscenza del bene e del male. Vedete, il Signore diede il territorio, diede il mondo nelle mani di Adamo ed Eva, ma diede un ordinamento che è la parola di Dio. E così anche noi. Vedete, alcuni pensano che Dio voglia opprimere il suo popolo, ma chi ha letto attentamente e ha ascoltato la lettura, il Signore dice qui: io vi do il territorio, voi dovete rispettare la mia parola, la mia legge, e voi offrirete dei sacrifici al Signore e io sarò riversato in voi e voi sarete gioiosi, non avrete più l'oppressione del nemico. In poche parole, il Signore ci sta dicendo: io ti do il territorio, ti do la parola, se tu rispetti la parola e mi ami con tutto il cuore, offrendo a me la lode, offrendo a me il ringraziamento di quello che io ti do, io sarò sopra di te con le mie ali e il nemico non potrà entrare. Vogliamo applaudire e benedire il nome del Signore. Ma allora il male perché entra? Perché noi decidiamo di fare quello che ci pare e piace. Questo avviene all'interno delle famiglie, questo avviene con i nostri figli, questo avviene nell'ambito familiare, quando magari i figli decidono: oh, io adesso sono maggiorenne, oh, papà mi farà uscire e starò la notte fuori. E poi nascono i problemi. Potremmo citare Dina, quella cara ragazza di buona famiglia, la figlia di Giacobbe. I fratelli erano lì, la guardavano, la custodivano come una perla preziosa. Ma un giorno Dina disse: io scenderò nella città, voglio vedere la città. Vedete, uscì fuori dal territorio familiare, uscì fuori dal canone, dalla legge, della parola di Dio. Quale grande tragedia fu forzata, e oltre questo poi la grande tragedia che scoppiò nella famiglia di Giacobbe, che addirittura fu ucciso pure quello che doveva essere il marito e tutti i familiari, e Giacobbe dovette scappare con tutti i figli e con Dina, che non era più signorina. Fratelli e sorelle, perché citiamo queste cose? Per guardare i nostri figli, per guardare le nostre famiglie e comprendere che man mano, fratelli e sorelle, che ci stiamo avvicinando sempre più alla meta, nessuno può fare di testa sua, nessuno può fare ciò che gli pare e piace, ma tutti quanti dobbiamo dimorare nella parola, nella guida dello Spirito, nel rispetto del ministero, affinché possiamo prosperare e possiamo passare l'ultima tappa. Io ti ho fatto passare il Giordano, e adesso che hai passato il Giordano, se tu rispetterai la mia parola nel luogo dove io ti sto introducendo, io ti benedirò. Cari nella grazia, riflettendo a queste parole, dobbiamo realmente ritornare a quello che è il nuovo patto, perché anche il Signore ci ha fatto passare per il Mar Rosso, come ha fatto col popolo israelita, e ci ha fatto passare anche dal Giordano. Essi rappresentano il battesimo, essi rappresentano quindi questa morte della vecchia creatura e la nascita della nuova creatura, che si prepara giorno dopo giorno ad essere ammodellato per essere la sposa di Cristo. Abbiamo passato il Mar Rosso ed esso è stato figura, cari nella grazia, insieme alla nuvola, come è scritto nella lettera ai Corinzi, è figura del battesimo in acqua, ma è figura anche, cari nella grazia, del lavamento nel sangue dell'agnello. Abbiamo ricevuto la potenza della colonna di fuoco, il battesimo con lo Spirito Santo, ma adesso noi ci stiamo preparando all'ultima traversata, che è quella del Giordano. Vero che in parte l'abbiamo attraversato, ma vi ricordo che questo ha un doppio aspetto, perché quando passeremo il Giordano, è scritto che Elia, quando passò il Giordano, ecco che egli fu rapito e portato nella gloria. Quindi Chiesa, se noi riusciamo ad affrontare il Mar Rosso, se noi riusciamo a affrontare, cari nella grazia, il deserto, se riusciamo a scappare dagli scorpioni, dai serpenti, da tutti i popoli malvagi, dagli attacchi delle moabite, da tutto quello che può essere seduzione, e riusciremo a passare il Giordano, Dio ci dà una promessa, e questa promessa ce l'esprime attraverso Paolo, dicendo che i morti in Cristo risusciteranno primieramente, e noi viventi che saremo rimasti saremo rapiti sopra le nuvole. Vogliamo applaudire e benedire il nome di Gesù. Alleluia. Io lo so che quando i predicatori predicano, alle volte vengono giudicati perché la loro voce sembra che sia un vulcano che sta dando la sua colata, ma guardate, diventa incontenibile alle volte lo Spirito Santo che scende e che ti trasmette i suoi oracoli e che ti fa esprimere quei messaggi attraverso non le parole umane, non il pensiero umano, ma attraverso la potenza dello Spirito Santo e la rivelazione. È ciò che abbiamo di più caro, affinché possiamo ministrare la buona e preziosa parola di Dio. Se tu farai tutto ciò, il territorio che io sto per darti sarà un territorio dove starai in sicurezza. In pace mi coricherò e in pace dormirò, perché tu solo, Signore, mi fai abitare in sicurezza. Il Salmo 4. Fratelli, se noi dimoriamo in Cristo, Cristo dimorerà in noi e noi dimoreremo nella pace dell'Eterno. E questa è la nostra ferma confidenza in colui che può fare al di là di ciò che noi possiamo premeditare con la nostra mente. Ma quando noi facciamo di testa nostra, avviene quello che avvenne a Naomi al tempo di Ruth, vi ricordate? E si decisero per migliorare la loro finanza, per avere un miglior reddito, per avere quindi del cibo, di andare lontano da Israele. Ma quella donna, che era una figlia di Israele, ritornò sola, perdette i figli, perdette il marito, anche se attraverso quella tragedia, venne attraverso quella che doveva essere un filone attraverso il quale doveva venire Davide, la nostra cara Ruth. Ora, fratelli e sorelle, questo ci deve fare comprendere che noi abbiamo la necessità di investigare le scritture. La scrittura ci parla di tutte queste cose, la scrittura ci parla degli errori che possono avvenire. Abbiamo citato Dina, Genesi 34, potremmo citare Davide, Seconda Samuele 11 e 12, dove Davide sbagliò e sbagliò di adulterio e di omicidio. Quindi dobbiamo stare attenti che il nostro piede non vada oltre la volontà dell'Iddio vivente. E questo come, fratelli e sorelle? Stando nella visione della parola che ci viene ministrata attraverso il ministero e praticando ciò che dice la scrittura. Romani 8,14, poiché tutti coloro che sono condotti per lo Spirito di Dio sono figlioli di Dio. Non dice condotti dal peccato, non dice condotti dal mondo, non dice condotti da quelli che sono i successi umani, il raggiungimento di un lavoro doc, di una famiglia doc. Non dico che queste cose siano sbagliate, ma la scrittura dice: cercate in primo il regno e la sua giustizia e le altre cose vi verranno in sovrabbondanza, saranno provvedute dal Signore, dall'Eterno. Alleluia. E ci sono dei versi importanti. Proverbi 16,25, quando noi pensiamo di essere nel giusto, vieta al via che pare diritta all'uomo, il fine della quale sono le vie della morte. Cari nella grazia, vedete quanto è importante stare attenti a non fidarci dei nostri sensi, ma fidarci dello Spirito di Dio. E un altro errore che vedo manifestarsi spesso e volentieri è qualcosa che noi diciamo: gattina frettolosa fa gattini ciechi. Sapete, c'è un verso molto simile che associerò questa sera. Notate quello che dice. Proverbi 19,2. Inoltre, non è bene per un'anima essere senza conoscenza. Chi va a passi frettolosi sbaglia strada. Se noi, fratelli, esercitiamo la conoscenza e ci muoviamo piano piano secondo la conoscenza che ci viene ministrata, noi non faremo gli errori di fare la famosa corsa. Ebbene, quando ci viene un lavoro, ci viene proposto, subito facciamo quel lavoro. Se ci viene proposto un'altra cosa che può cambiare la nostra vita, subito la facciamo. Ma Davide, quando doveva andare alle battaglie, malgrado vedeva il suo esercito e malgrado era l'uomo che aveva battuto Goliat e malgrado era l'uomo che aveva atterrato eserciti interi, egli diceva al Signore: oh Dio, salirò io alla battaglia, andrò io contro al nemico. Ecco che questo deve essere nel nostro cuore. Il mio popolo ha commesso due mali, hanno lasciato me, fonte d'acqua viva, per scavarsi delle cisterne rotte. E allora, fratello, allora sorella, non c'è un segreto che un uomo ti possa rivelare, ma c'è un verso che questa sera può concludere il messaggio dandoci una chiara visione di quello che Dio vuole. Abbiamo visto che Egli vuole darti la possessione, vuole darti, caro fratello, cara sorella, la sua parola affinché tu la osserva, perché solo osservando la parola di Dio entreremo nel cielo. Vuole quindi darti la felicità, vuole che tu gli offri sacrifici al Signore, vuole che tu non faccia ciò che ti pare bene di fare secondo i tuoi sensi o il tuo pensiero, i tuoi progetti. Ma ti conclude il messaggio dicendo ciò che è scritto in Geremia 29,13: e voi e noi andremo e mi cercherete e mi troverete quando mi avrete ricercato con tutto il vostro cuore. E a Lui sol savio, nostro unico amore e nostra unica gioia, diamo gloria e onore per Gesù Cristo, che applaudiamo benedetti in eterno. Amen.